mi è stata fatta una domanda, ma perché il Presidente della Repubblica, invece di fare tutte queste consultazioni, non convocava il Parlamento in seduta comune e affrontava il dibattito aperto in Parlamento? Posso dare due tipi di risposta, una risposta tecnico-formale e una risposta politica-sostanziale. La tecnico-formale è che il Parlamento in seduta comune è un organo imperfetto. Si parla di organo imperfetto a proposito di un organo che non è padrone del suo ordine del giorno. Ossia, il Parlamento in seduta comune probabilmente non è neanche un organo, è la occasionale somma delle due Camere, si riunisce soltanto nei casi previsti dalla Costituzione, che sono passativi, l'elezione, la messa sotto l'accusa, eccetera, e non può discutere, tra l'altro. Più di una volta qualcuno ha posto in Parlamento in seduta comune la mozione discutiamo i criteri per esempio per eleggere e scegliere il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Unione, che è il Presidente della Camera, notate che non c'è un Presidente del Parlamento in seduta comune, è il Presidente della Camera e applica il regolamento della Camera, ogni volta ha detto no, non si può aprire discussione perché chi si vota e basta. E quindi non è possibile avere, se non con una previsione costituzionale, un Parlamento in seduta comune che affronti la questione chi governerà l'Italia. Poi c'è un'obiezione di carattere politico sostanziale. Voi ve lo immaginate, 1000 senatori e deputati che con la stampa presente, alla presenza della Presidenza della Repubblica, dicono ma io vorrei avere il sottosegretario della giustizia, ma però anche la Presidenza. Addirittura la prassi di dare il mandato esplorativo a un esploratore, in genere il Presidente del Senato che andava a fare l'esploratore, serviva per togliere quel tanto di formalità alle consultazioni del Presidente della Repubblica. Le consultazioni del Presidente della Repubblica si fanno al Quirinale, fuori c'è la stampa, ma dentro no, si chiudono le porte. Quello che si dice il Presidente della Repubblica con il capogruppo e il segretario del partito non si sa, poi ci sono dichiarazioni ufficiali, ma il Presidente della Repubblica è comunque un arbitro, capite? È comunque un soggetto che sta fuori da questa mischia e che ha difficoltà a entrare e sporcarsi le mani attrattive. Non può essere lui a dire, senti ma quell'altro mi ha detto che si approfitterebbe della vicepresidente se tu li dai. No, non è fattibile istituzionalmente. E di conseguenza il ricorso al mandato esplorativo serviva proprio a facilitare questo lavoro di trattativa politica molto bassa. Allora, noi siamo arrivati al momento in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri entrante, avendo giurato, firma il proprio decreto di nomina e quello del Governo, e a questo punto il Governo c'è. E ci sono le macchine blu che escono da Trafoglio con il vecchio governo, con gli uccelli che li salutano, questo sono anche in lacrime, e ci sono le macchine blu che entrano con il nuovo governo che si piazza nel poltrone e fa la sua prima riunione. Qui scattano dei tempi che sono 10 giorni entro cui il governo deve presentarsi alle Camere. Per cui abbiamo 10 giorni in cui il governo è tra nomina e fiducia, tipico capitolo di manuale, tema da concorso. Operi nel governo tra nomina e fiducia. C'è un governo che è già in carica ma non ha ancora ottenuto la fiducia del Parlamento. Cosa deve fare il governo per ottenere la fiducia del Parlamento? Fa un consiglio dei ministri, nel consiglio dei ministri discute il programma, prendo l'appuntamento alla Camera del Senato, vi dicevo che c'è l'uso di alternare, per cui se il governo precedente è andato al Senato per primo, si va alla Camera, arriva alla Camera, il Presidente del Consiglio legge il suo programma, più o meno ambizioso, più o meno chiaro, più o meno rivolto all'osso, tanto non importa niente a nessuno, e a questo punto parte un atto autonomo della Camera, che è una mozione. La mozione è sottoscritta da un certo numero di parlamentari e va motivata. Attenzione perché sono passaggi tutti che fanno capire come è costruito il sistema. Non è trascritto dalla Costituzione. La Costituzione dice che il Parlamento e il Governo si presentano entro 10 giorni e come si vota la fiducia. Il resto è un tessuto che è stato creato dalla prassi. La Costituzione dice anche che la mozione deve essere motivata, e questo è un elemento importante. Perché il rapporto di fiducia non è un'investitura passiva che il Parlamento dà al Governo. È un rapporto. E quello che è caratteristico della forma di governo parlamentare è che l'attività di indirizzo politico, cioè le scelte politiche, non stanno in capo a un organo o l'altro organo, ma a quello che si chiama il continuum, cioè il rapporto tra governo e Parlamento. Il governo va con un programma, il Parlamento gli risponde con una mozione motivata, dove la motivazione può contenere una correzione del programma, un'integrazione del programma, capite? È un concorso a definire l'indirizzo politico. Il programma di governo è, teoricamente, il primo documento che dice qual è l'indirizzo politico che seguirà quel governo. È la proposta che il governo fa al Parlamento, a cui il Parlamento risponde votando una mozione che dice che cosa pensa il Parlamento dell'indirizzo politico del governo e anche che cosa vorrebbe aggiungere o cambiare. Questo è, diciamo, il modellino. Questo è quello che istituzionalmente è fissato dalla Costituzione. Come sia vissuto questa fase è un problema che non lo può dire la legge, non lo può dire la Costituzione, né può cambiare la riforma costituzionale. Il Presidente del Consiglio che arriva lì e comincia a dire io sono il vostro Presidente e farò il cavolo che voglio, se il Parlamento risponde sì maestà, il procedimento è finito. Abbiamo un Presidente che si è presentato alla Camera, ha detto il suo programma, faccio il cavolo che voglio, e un Parlamento che si è inchinato dicendo approvato. Questo non è il contenuto, è il vino che sta nel piatto, il diritto dà la forma del piatto, dà alcuni elementi per costruire il piatto. Che il vino ci sia dentro non è una cosa che possa dire il diritto, no? È una cosa che dipende da tutti noi. Se noi andiamo a votare per Pietro Gamba di Legno, vedremo Pietro Gamba di Legno che sarà il Presidente del Consiglio dei Ministri e arriverà in Parlamento che dica. Sto facendo Topolino, non che stiamo scrivendo o proponendo o teorizzando, ma per dire che è il nostro voto che incomincia a innescare quello che è la dinamica politica, e la dinamica politica sulla politica che si svolge per le logiche della politica. Dipende dai personaggi, dalla unità compattezza della maggioranza, dal livello delle persone, da tante cose. E indubbiamente dipende dal nostro voto, indubbiamente dipende da che cosa i partiti ci propongono di votare, e così via. Ma tutto questo è fuori dalle regole giuridiche. Capite? Non c'è una norma della Costituzione americana che dica che il Presidente è George Bush. Però sono scelte loro, se lo prendono. Dopodiché la scelta può essere apprezzata o non apprezzata, i personaggi sono quello che sono, i meccanismi elettorali giocano in questo senso, ma la forma di governo americana è quella che è fotografata ai tempi di George Washington come fiasco. Dentro quel fiasco ci sta George Washington e ci sta George Bush. Sempre George. Perché non c'è George, capite? E allora anche il nostro fiasco è costruito con queste norme e la politica poi lo alimenta col vino che dà. Ma le norme sono costruite sul modello tipico di un sistema parlamentare. Si dice un sistema parlamentare a debole razionalizzazione e qui comincia a essere necessario che vi spieghi un po' i meccanismi di razionalizzazione, che sono un capitolo un po' sovradimensionato della teoria costituzionale. Perché? Vi dicevo, la storia ci dice che tutti i sistemi costituzionali europei, nessuno escluso, è nato come un sistema di tipo presidenziale, adattato alla realtà monarchica, cioè a una monarchia costituzionale, il re che forma il suo governo, che è responsabile nei confronti del re, e poi approdato a un sistema parlamentare, il re che nomina un governo e il governo del Parlamento. E io ho anche spiegato che questa è una dinamica indispensabile, perché se quel governo deve farsi approvare quantomeno la legge di bilancio una volta all'anno, ha bisogno di avere una maggioranza parlamentare. E questo bisogno di maggioranza parlamentare ha finito con anticipare la mossa. Il re, prima di nominare il governo, chiedeva al Parlamento tu che cosa ne pensi, chi vorresti avere, e nominava quello. In modo che quello diventava sempre più un governo dipendente del Parlamento e non del re. Questa è stata la tendenza generale. Questa tendenza ha creato verso la fine dell'Ottocento, in molti paesi d'Europa, naturalmente l'Italia non ha perso l'occasione, una forte instabilità del governo. Già da allora, per esempio, c'è il fatto che il Parlamento ha preso in mano la gestione della politica, stritolando la funzione del governo. Il governo era sempre più debole, il governo dipendeva sempre dal voto parlamentare. Notate che questo non è indipendente dalla politica, come mai? Nel senso che allora i parlamenti erano parlamenti, diciamo, non molto rappresentativi, voto censitario, e faceva sì che andasse a votare alla grande il 10% degli elettori in Inghilterra come in Italia. E di conseguenza era un governo, un Parlamento che non era diviso in forti partiti, ma anche era politicamente destrutturato. Se avete studiato storia vi ricorderete che c'è una destra e una sinistra in Parlamento, la destra storica, la sinistra storica, ma che questi schieramenti erano schieramenti molto elastici, fumosi, che in realtà già allora il primo ministro andava a contrattare i luoghi e cercava di portarsi dietro delle maggioranze secondo le delibere che assumeva. E questo ha creato una ingovernabilità dei parlamenti e un'instabilità degli esecutivi. L'avvento dei grandi partiti di massa, e soprattutto questo con il suffragio universale ovviamente, ha strutturato i parlamenti e ha creato anche il bisogno di diminuire la possibilità che i parlamenti hanno di destabilizzare il governo. Allora questo ha significato arrivare a una serie di misure. L'ultima delle misure, la più drastica, l'abbiamo in Italia per quanto riguarda comuni e regioni, dove esiste una regola, che è la regola del simul stabum, perché simul carent, per cui il governo viene eletto direttamente dal popolo, il sindaco, il presidente della giunta vengono eletti direttamente dal popolo, se loro si dimettono, si scioglie o sono sfiduciati, l'assemblea toglie la fiducia, cade anche il Consiglio, per cui la caduta del governo significa anche scioglimento dell'assemblea parlamentare. Questa è la forma di razionalizzazione più violenta, perché significa dire ai deputati, ai senatori, ai consiglieri regionali, carini, volete cacciare il governo? Sapete che si scioglie anche le Camere, vi autocacciate e si torna a votare tutti quanti, per cui quando andate agli elettori dovete spiegare perché voi avete fiduciato il governo. La responsabilità della caduta del governo è vostra e voi ne rispondete agli elettori. Il discorso è molto lungo e complesso, perché è un discorso che in un sistema rappresentativo è abbastanza chiaro. Il sistema rappresentativo si basa su un principio semplicissimo. Io ti voto. Adesso, voto il Parlamento, voto il governo, io ti voto. Tu e ti conferisco il potere di impormi regole, di impormi tasse, di impormi decisioni, di farmi rifinanziarmi, di svenarmi, di mandare mio figlio in guerra, di farmi chiudere le imprese, va bene? Fa 5 anni. Dopo 5 anni tu torni e prendi conto. E se hai governato bene, io sono di nuovo il mandato, se hai governato male, ti cancello dalla lista. E chiamo un altro governo. Detto in termini da porta a porta, il sistema rappresentativo funziona su questa logica. Questa logica finisce con essere, come dire, cancellata nel momento in cui io avessi invece un Parlamento che viene eletto, un Parlamento che sceglie un governo che sta in carica mediamente 9 mesi, E dopodiché, dopo 5 anni, io mi ritrovo di fronte ai deputati che mi dicono, sai, ma noi abbiamo governato, abbiamo avuto in questi 5 anni circa 6-7 governi, con varie maggioranze, non hanno fatto niente, ma di chi è la colpa? Di la mia. Voi capite che questo sistema è un sistema che fa perdere il filo di connessione tra voto e responsabilità politica. È un voto di fronte alla quale non c'è responsabilità politica. Chi è responsabile politico in Italia dello sfascio del bilancio? Non lo si sa. Perché è una responsabilità che si è diffusa in N governi e N parlamenti. Per cui non possiamo dire, prima del 94, quello è il governo che ha sfasciato il bilancio. Ce ne sono stati tanti i governi che hanno sfasciato il bilancio. Anche perché erano governi che non avevano responsabilità, non sono mai andati a un voto di fronte agli elettori. Gli elettori hanno sempre votato un Parlamento verso cui il governo era responsabile, ma la responsabilità del governo nei confronti del Parlamento tagliava fuori la responsabilità nei confronti degli elettori. Allora voi capite che il sistema di razionalizzazione del sistema parlamentare ha significato, da un lato, cercare di limitare il potere delle Camere di cacciare, di togliere la fiducia conferita ai governi e anche di obbligarle a sostenere un governo, e dall'altro di cercare di collegare meglio responsabilità politica degli eletti e il voto, la possibilità per gli elettori di far valere responsabilità politica degli eletti. E lì dicevo, il massimo dei sistemi è quello introdotto per le regioni, lì la responsabilità è totale. Il sistema elettorale per le regioni fa sì che si vada a votare per i consiglieri regionali, ma insieme si voti anche il leader della coalizione. Anzi, si elegge il leader, è proprio un'elezione diretta, si elegge il presidente della regione. La regione potrebbe cambiare il suo sistema e nessuno lo cambierà. Per cui si vota il presidente della giunta e si vota il consiglio. Questi due sono insieme al governo e al Parlamento per 5 anni. Dopo 5 anni tornano al voto con una responsabilità precisa. Tu sei il presidente che hai votato e quella è la maggioranza che ti ha sostenuto. E se quella maggioranza che ti ha sostenuto ti toglie il sostegno e mi sostiene a votare dopo 2 anni o 3 anni, invece che dopo 5, mi devi dire che cosa ha fatto quel presidente che avete scelto voi. Perché sono quelle forze politiche che hanno scelto quel presidente. E quindi una responsabilità politica sta in capo al capo dell'esecutivo, ma anche alle forze che lo hanno proposto e hanno vinto le elezioni con quel capo dell'esecutivo e devono rispondere all'opera. E questo ricuce un sistema rappresentativo di responsabilità politica. La forma di governo parlamentare italiana ha dei piccoli meccanismi di razionalizzazione giuridici. E poi si è evoluta per questioni di sistema elettorale e modello politico negli ultimi 10 anni. Adesso vediamo quali sono i piccoli sistemi giuridici. Poche regole ancora una volta. E sono regole che ci dicono come si vota la mozione di fiducia. Fiducia. Si vota con 2 regole, appello nominale e maggioranza semplice. Perché sono meccanismi di razionalizzazione? Lo è essenzialmente l'appello nominale. L'appello nominale è la forma di voto che si svolge così. Il presidente della seduta ha l'elenco dei deputati o dei senatori, li chiama uno alla volta, quello si alza in piedi e dice sì o no. Per cui accanto a ogni nome c'è il suo voto. E voi capite che questo significa che ogni deputato e ogni senatore si assume la responsabilità di aver votato a favore o contro il governo. È un modo di innescare responsabilità politica. Si sa esattamente chi ha votato a favore del governo. da diversi anni la prassi parlamentare e il voto palese. E in alcuni casi è rimasto il voto segreto, quando si parla di diritti, di persone e così via. Nella regola è il voto palese, ma il voto palese si svolge con il voto elettronico. E il voto elettronico è un voto poco controllabile. Qui invece è proprio un appello nominale. L'altra caratteristica è la maggioranza relativa. E questa è una caratteristica proprio del nostro sistema. Tutte le delibere delle Camere sono prese, salvo eccezioni e certamente previste costituzioni, sono prese a maggioranza relativa, metà più uno dei voti validamente espressi. Non la maggioranza assoluta, che sarebbe metà più uno delle 20 ministri. Per cui con quanti voti il governo ottenga la fiducia, non lo si può dire quanti voti occorrono, perché dipende da quanti sono in aula in quel momento e da quanti si astengono. Noi abbiamo la possibilità di avere dei governi di minoranza che si basano su astensione. E la storia repubblicana ha visto un bel po' di governi che si basavano sulle astensioni. Astensioni alla Camera che mi vengono uscite dalla porta al Senato perché al Senato gli astenuti sono considerati voti validi. Allora per non aggravare il quorum, chi si vuole astenere al Senato esce dall'aula. Alla Camera del Senato non votano, le astensioni sono considerate voti non validi. Che vuol dire che un governo potrebbe avere anche un numero irrisorio di voti. L'importante è che abbia più favorevoli che contrari, anche se poi la larga parte si astiene. Se tiene larga parte dei gruppi, il governo ha pochi voti, ma ancora meno avversari. Questo è un sistema che consente al governo di governare anche senza una maggioranza reale, consistente. Cioè la maggioranza assoluta che lo metterebbe a riparo da cambiamenti nei gruppi. Queste sono le uniche regole che riguardano la mozione di fiducia. È un atto motivato, è proposto dai parlamentari, è votato a maggioranza semplice, ma per appello nominale. Con le stesse regole si vota la fiducia. È sempre questa la mozione di fiducia, ma è anche la mozione di sfiducia. Tra poco scriverò in rosso. Le stesse regole più una. Ossia, per revocare la fiducia, il Parlamento deve presentare una mozione motivata, che dica perché gli riguarda la fiducia, e questa mozione va votata per appello nominale, ancora una volta il deputato si prende la responsabilità di aver fatto crollare il governo, ma maggioranza relativa. Dice? Anche questa è maggioranza relativa, non la maggioranza assoluta. Basta che improvvisamente i contrari diventino più dei favorevoli e il governo crolla. C'è ancora una norma che è la pausa di riflessione. Perché esiste la pausa di riflessione? Voi guardate mai una trasmissione parlamentare, telegiornale, mentre fanno la zoomata sull'aula? Fanno la zoomata sull'aula e l'aula è vuota. Sono tutti al bar, in commissione, eccetera. Ed è abbastanza normale che il governo si trovi in minoranza della Camera. Anche perché non so perché i deputati della maggioranza sono sempre più impegnati di quelli dell'opposizione. E voi capite che questo consentirebbe facilmente quello che nel linguaggio parlamentare si chiama la falsa dirigenza. Può essere Sherwood, Bobby Wood, che ho già letto che è un libro di testo del diritto costituzionale, e il diritto parlamentare da allora ha questa espressione. L'assalto alla dirigenza non è l'espressione che mi invento io, è l'espressione tipica del diritto costituzionale di tutto il mondo, e sta nell'idea che se questa è la classica quercia del bosco di Sherwood, e questa è la carrozza con dentro un relativo cavallo. Okay, bene. Qui ci sono, vabbè, non fate, questo è Robin Hood. Che cosa fa Robin Hood? Come si chiamava Robin Hood? Era un franco tiratore. I franchi tiratori sono il tipico esempio di tattica parlamentare. Il franco tiratore è quello che vota contro il governo nel segreto dell'urna. E di conseguenza l'appello nominale è la soluzione giuridica contro il franco tiratore. Quando passi la dirigenza, è il problema a cui dà soluzione la pausa di riflessione. Il governo è a mezzanotte, l'Italia sta giocando un'importantissima partita di calcio, i deputati e i senatori sono lì che guardano la partita, l'opposizione si conta e dice, caspita, siamo più noi, mozione di fiducia. Se fosse possibile votare da subito, voi capite che il governo in Italia durerebbe 2 giorni. Poi 2 giorni avremmo un ricambio. Un po' costoso come meccanismo. Ecco che la pausa di riflessione è esattamente l'antidoto all'assalto alla dirigenza. L'assalto viene interrotto e se ne riparla fra 3 giorni, che vuol dire dare tempo anche alle forze di maggioranza di ricompattarsi, di chiamare i colleghi che stanno in vacanza, quelli che stanno in giro per il mondo, ricalcolarsi e presentarsi al voto alle Camere ricompattati. E nel voto alle Camere si toglie la fronda della quercia e ciascuno dice dove tira quel suo arco. Questo è l'insegnamento di Robin Hood come fondamentale nella storia parlamentare. La pausa di riflessione è il meccanismo che consente ai governi di salvaguardare la propria maggioranza, per cui i governi possono restare in minoranza su singole delibere, ma non sul voto di fiducia. Sul voto di fiducia restano in minoranza se la loro coalizione è ufficialmente sciolta. Ufficialmente perché chi vota si vede, è indicato con nome e cognome. Questi sono i piccoli meccanismi che la nostra Costituzione introduce per razionalizzare, per dare un po' più di razionalità alla vita parlamentare. Insieme a questi c'è la regola per cui il voto contrario delle Camere o di una Camera o di entrambe le Camere a una proposta del governo di per sé non comporta l'obbligo di sfiducia. Per cui si sterilizza tutto quello che non passa per questa procedura. Si introduce una procedura rafforzata per installare e rimuovere il governo. Tutto quello che non passa per questa procedura non ha influenza sulla vita del governo. Il governo ne può tenere conto, ma non ha effetto giuridico. Nella razionalizzazione della forma di governo parlamentare, molti meccanismi hanno cercato di rafforzare questo uso, la mozione di sfiducia. Ma io non ve ne parlo della sfiducia costruttiva e queste boiate, in quanto sono cose poco interessanti. Sapete quante mozioni di sfiducia sono state provate nella storia d'Italia? Zero. Nessun governo della storia repubblicana, e salvo 2 o 3 casi dubbi, nessuno nella storia dell'Italia monarchica, cioè dal 1848 a oggi, è caduto con una mozione di fiducia. Non che non siano state presentate mozioni di fiducia, ogni tanto l'opposizione dice presentiamo la mozione di fiducia, ma fanno benissimo che non state niente. Nessun governo, neanche uno. Il che dimostra che qualsiasi tentativo di regolare effettivamente le mozioni di fiducia è un tentativo sciocco, che non ha nessun esito. Per sempre c'è stato che i governi d'Italia sono sempre caduti per dimissioni volontarie. Ma dimettersi, dimettere è diventato anche un verbo transitivo, il governo è stato dimesso in forma passiva, nel senso che le dimissioni volontarie sono state l'esito dello sfaldamento della coalizione, da cui il governo ha tratto delle conseguenze. sono tutte crisi che non si sono formate formalmente in Parlamento, ma fuori del Parlamento. 100% di crisi extraparlamentari, non di crisi parlamentari dovute a mozioni di fiducia. C'è l'unica eccezione, di cui Prodi forse non va tanto fiera, ma non era la mozione di fiducia Prodi. E dopo ve la spiego. Allora, il problema da capire è perché i governi si siano dimessi senza costringere il Parlamento a formalizzare la mozione di fiducia. Per quale motivo? Noi abbiamo avuto numerosi governi, tutti si sono dimessi volentieri, ma senza il sorriso sulle labbra. Non è che il Presidente del Consiglio diceva, ah, finalmente mi dimetto, vado in vacanza. Magari avessi un Presidente del Consiglio del genere. Erano tutti quanti molto arrabbiati, ma nessuno si è dimesso obbligato, tutti volontari. E nessuno ha voluto passare per la mozione di fiducia, al punto che i Presidenti della Repubblica da diversi anni hanno preso la prassi di dire al governo che si dimette, cioè sì, tu ti dimetti, ma non ti dimetti qua e a porta a porta. Vai alle Camere e spieghi il motivo di dimissione. E i governi, di conseguenza, sono invitati dal Presidente della Repubblica che sospende l'accettazione delle dimissioni a presentarsi alle Camere, il governo si presenta alle Camere, dice perché si dimette e se ne va, senza un voto né niente. E perché questo? Per il semplice fatto che nessun governo ha voluto creare la situazione di non ritorno, cioè una tale rottura in Parlamento per cui, tramite la discussione e il voto palese, fossero chiari i motivi per cui la coalizione si è divisa. Perché una volta che la coalizione è costretta a rendere pubblico il motivo del dissenso e la divisione, è chiaro che non si induce più. Immaginate se domani Berlusconi avesse UDC, AN, eccetera, che si dividono e lo mettono ufficialmente in minoranza, con una mozione di fiducia motivata, appello nominale. E poi cosa fanno? Si ripresentano alle elezioni insieme? Credo che non è possibile. Allora, per mantenere la possibilità di ricucire la coalizione, il prezzo è stato evadere della mozione di fiducia formale. Preferire una dimissione volontaria dicendo sono finite, sono cessate le condizioni politiche di sostegno a questo governo, è pura malincuore della convinzione del palazzo per il benessere del nostro paese, mi dimetto. Poi va il Parlamento, dice la stessa cosa e la dicono tutte le tante. Lì è finito. Dal giorno dopo si ricomincia a cucire la coalizione. Perché sono tutti governi di coalizione, obbligati a volersi bene. Se non è stata mai usata la mozione di fiducia, è stata usata invece un'altra arma che non è prevista in Costituzione, ma è prevista nei regolamenti parlamentari, e che è un'arma potentissima, che è la questione di fiducia. E qua sono troppe le unghie. La questione di fiducia. Questo è un ricatto. Perché è un ricatto? Presidente del Consiglio va alle Camere e dice se voi non mi approvate questa delibera, se voi non votate nel senso che io chiedo, io mi dimetto. Se non mi hanno più mi ammazzo. È un ricatto un po' scemo. Anzi, dovrebbe essere incentivato l'esito finale cruento della cosa, come ci ritagliamo di un po' di psicolabili. Ma il governo non fa psicolabilità, non è che il governo è talmente psicolabile che va alle Camere dicendo scusate Camere, mi volete ancora bene? Sarebbe carino, ma purtroppo non si svolge così. Il governo, una volta che ha ottenuto la fiducia, e finché la Camera non si esprime con una mozione formale di fiducia, la fiducia ce l'ha, si suppone che la fiducia ce l'abbia, e non c'è nessuno che può revocare questa supposizione, farla crollare, se non votando una mozione di fiducia. Allora perché il governo, pur sapendo di avere un po' di crisi, va lì a stuzzicare la sua fidanzata parlamentare dicendo caro, lui è ancora bene, se non per i vantaggi materiali, come spesso fanno i fidanzati curiosi? lo fanno perché lo fa il governo perché ci sono dei vantaggi ben precisi che si legano a queste regole e alcune altre. La fiducia si vota con le stesse regole della mozione di fiducia. Quindi, appello nominale, maggioranza relativa come tutto, pausa di riflessione, seppure diminuita, ma c'è sempre una pausa di riflessione, e poi c'è un quarto vantaggio pesantissimo, che cambia l'ordine dei lavori parlamentari. Lei faceva riferimento alla legge finanziaria. Oggi sono annunciato che il governo arriverà con maxi emendamento. Il maxi emendamento, l'altro anno, è stato un articolo unico che conteneva tutta la legge finanziaria. 700 commi, una cosa del genere. 14 pagine di articolo unico. E per le regole parlamentari ormai stressate da questo uso chiaramente abusivo, se il governo pone la fiducia sul voto di un articolo, cadono tutti gli emendamenti. Si va a votare immediatamente quell'articolo e lo si vota con l'appello nominale. Quindi è un'arma forte di un governo debole. Un governo forte non c'è bisogno mai di ricorrere alla fiducia. Il governo Prodi, che c'era un pugno di voti di maggioranza, anche se fosse instabile, ricorreva alla fiducia dopo tre giorni. Era l'unico modo con cui riusciva a far passare le sue proposte. Ed è l'unico governo in Italia caduto su una questione di fiducia. Il famoso giorno in cui pronunciò alla fine di tre modi dicendo vi dimetto, e sfidando il Parlamento pur sapendo di avere dei calcoli, che si raccontano varie leggende, anche divertenti, ma qualcuno dice che è stato uno sbaglio di calcoli di Parisi, qualcuno dice che invece è stata una cosa deliberata perché se ne voleva uscire a testa alta, fa di fatto che l'unico governo in Italia caduto sono le persone di fiducia. L'appello nominale l'ha perso. Mi sono mancati due o tre volte. Capite? È un modo con cui il governo che ha non il bisogno di avere un rinnovo di fiducia, ma il bisogno di far passare la sua decisione, fa fuori i meccanismi della foresta di Sherwood. Evita la salta di dirigenze notturni per cui uno va a prendere il caffè, il governo di minoranza da forma di emendamento, oppure il gioco dei voti nelle urne segreti. Appello nominale, pausa di riflessione, ma soprattutto questo cambiamento di modalità di decisione. Il governo può porre la fiducia su tutto. Su tutto. Salvo sugli atti di organizzazione interni delle Camere, cioè l'elezione del Presidente oppure l'ordine del giorno, su tutto il resto il governo può porre la fiducia. E c'è una ragione di porre la fiducia, perché se per esempio oggi il Parlamento votasse una mozione che impegna il governo a ritirare tutto da IAC, su quella mozione è chiaro che il governo porrebbe la fiducia, se non fosse sicuro della sua maggioranza. Perché deve batterla, perché se no crollerebbe la sua politica. Vabbè, che problemi di coerenza forse non lui sentono così tanto. Per cui, ponendo la questione della fiducia, lui chiamerebbe deputati della maggioranza a dire perché non solo hanno respinto quella mozione, che sarebbe il meglio, ma hanno fatto crollare il governo e quei deputati ci sono responsabilità confronti di tutta la collettività, della opinione pubblica. È un'arma potentissima. Mozioni di fiducia ce ne sono pochissime nella storia italiana. Di questioni di fiducia ce ne sono tantissime. Perché non è più un modo con cui il Parlamento insidia il governo, ma un modo con cui il governo forza la mano al Parlamento. È un meccanismo non costituzionale, non previsto dalla Costituzione, ma è un meccanismo, come dire, naturale. Le dimissioni sono un atto proprio della persona. Quando parleremo degli atti della Presidenza della Repubblica, vedremo che anche c'è un qualche più equivoco sull'atto di dimissione, che non va controfirmato. Ma come? Gli atti della Presidenza della Repubblica sono tutti controfirmati. Suicidio è un fatto. Le dimissioni sono anche un fatto, uno si dimette e se ne parte per Cuba. Lo inseguono essendo presidente i suoi atti. Per cui se il Presidente del Consiglio dei Ministri vuole dimettersi, nessuno glielo può impedire. Nessuno. E la sua dimissione comporta ovviamente la dimissione dell'intero governo, perché il governo è stato da lui proposto. E allora voi capite che il semplice fatto che il Presidente vada in Camera, alla Camera o al Senato, e dica se voi non approvate questo documento io mi dimetto, è un fatto che non può essere considerato illegittimo, perché ho il suo diritto di mettersi. E infatti i regolamenti delle Camere lo hanno normato, lo hanno assunto come un fatto intorno a cui costituire una normativa, che è quella normativa lì. Dicendo se il Presidente minaccia il suicidio, scatta una disciplina che è una disciplina che fa sì che la decisione del Parlamento sia formalmente presa con il voto palese, con una certa maggioranza, con una pausa di riflessione, così. All'anno inglobato questo atto in una regolamentazione.